Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi.
Eccoci qua, Chiara, la prima di settembre.
Sì, sì, siamo tornati, ma no, noi non siamo mai andati via.
Non siamo mai andati via, però l'anno incomincia da settembre.
Eh sì, sì, è proprio una forma mentis.
Non c'è
e quindi
da fare.
Si comincia.
Benvenuti e benvenute a Mebius. Adesso i titoli.
Bere un vino del primo secolo avanti Cristo. Tra poco sarà possibile grazie a un progetto che ricostruisce l'intera filiera enologica degli antichi romani. Com'è nato l'ordine dell'alfabeto? Chi ha deciso che la A dovesse essere la prima lettera? La domanda ci arriva da Giuliano. Parliamo di robot, questa volta non umanoidi, ma plantoidi. È italiano, il robot vegetale che cresce come le radici delle piante. È l'orologio meccanico più antico del mondo. Si trova a Chioggia, risale al 1386 e la nostra ascoltatrice Marisa vuole raccontarci la sua storia.
Oh, se si riesce a mettere insieme vino e scienza, noi siamo contenti.
Sì, sì, sì.
Sì, detto così sembra che qua di fianco al microfono ci abbiamo la bottiglia, il fiasco.
Magari. No, no, in realtà tra qualche mese noi saremo in grado di berci il vino degli antichi romani. Vino abbastanza invecchiato, tu dirai.
No, invece quello bello.
No, invece
non
in
è
realtà
così.
Cercano di ricostruire completamente la filiera vitivinicola degli antichi romani. Come
sembra
fanno, tu chiedi?
Sembra impossibile.
Chiediamolo però a chi l'ha pensato, no?
Sì.
Allora, diamo il benvenuto a Daniele Malfitana. Buonasera, direttore.
Buonasera, buonasera a voi. Grazie per l'ospitalità.
Lei è direttore dell'Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del CNR, della sede di Catania, se non erro.
Sì.
Come vi è venuto in mente di ricostruire tutta la filiera? Perché non è che si tratta di, in qualche modo, riutilizzare dei semi, di utilizzare delle piante antiche. No, no, voi ricostruite da zero.
No, ricostruiamo davvero e partiamo proprio da zero e lo facciamo con mescolando interessi scientifici e di ricerca propri di un istituto di ricerca a curiosità che derivano da un lato dalla voglia di far specializzare i nostri giovani che frequentano i laboratori dell'istituto, ma che nel caso specifico è un giovane tesista del mio corso di laurea in archeologia dell'Università di Catania, di farli specializzare sul campo, passando cioè rapidamente dalla teoria alla pratica. Molto semplice, il vino che degli antichi romani nasce dalla volontà e dall'interesse di ripartire, come dicevo poc'anzi, da zero, partendo dalle fonti letterarie antiche, dai testi dei poeti agricoltori per eccellenza, Virgilio da un lato, Columella dall'altro lato, che ci danno delle indicazioni precise, fededegne, per poter produrre il vino sin dalla fase appunto iniziale, nel momento in cui viene pensato il vigneto e vuole essere impiantato, alla fase di produzione.
Ecco, ma mi scusi, indicazioni precise magari sulla coltivazione, ok, ma non bisognerebbe avere quei vitigni lì?
E soprattutto
certo,
tutti gli strumenti che credo non si usino più.
Assolutamente sì, appunto, noi abbiamo da un lato la lettura delle fonti ci dice esattamente come deve essere impiantato il vigneto, quanto deve essere profondo lo scasso di fondazione delle viti, quanto le viti debbano essere distanziate l'una dall'altra, come devono essere legate, come devono essere curate e così via. E noi questo lo stiamo facendo nel terreno ai piedi dell'Etna, dove abbiamo ricreato un po' di Roma antica. Dall'altro lato giustamente gli strumenti, perché lì le fonti ci dicono lo scasso di fondazione che tu devi fare deve avere queste dimensioni, per far questo devi utilizzare questo strumento, la cicogna per esempio nel caso specifico.
Cos'è la cicogna?
La cicogna è una sorta di strumento che è detto così perché in legno, che è detto così perché ha proprio la forma del becco di una cicogna, che è lo strumento che dà esattamente le distanze tra una vite e l'altra, circa diciamo 50 centimetri, poco più di un piede romano, tra una vite e l'altra. Perché sono delle dimensioni, delle distanze, come dire, fisiologiche che tra un vitigno e l'altra
sì,
devono
lo sappiamo,
essere,
devono esserci proprio anche per la qualità, insomma, per
la qualità, soprattutto sì. Per la circolazione dell'aria, per il modo in cui essi debbono prendere la luce e così via, la luce del sole, però proprio per una ottimale crescita. I vitigni. Ecco, sì, questo è l'elemento più interessante perché noi sappiamo ormai gli studi sulla agricoltura antica in Italia sono a livelli di eccellenza, sappiamo di molti vitigni, di molti di questi che stiamo utilizzando noi, conosciamo esattamente la loro vita perché su molti di questi sono stati fatti delle analisi per la ricostruzione del loro DNA, sappiamo orientativamente la loro area di provenienza. E molti di questi vitigni, il nerello mascalese, circa 15 specialità diverse che abbiamo piantato in questo terreno.
Ma sono più o meno gli stessi che utilizzavano gli antichi romani?
Cioè, per quello avete questo dato? Avete questo dato?
Abbiamo proprio questa indicazione, la loro antichità, e quindi certamente sono gli stessi. E se quindi abbiniamo questo elemento dell'antichità della vite alla metodo di produzione, perché così come ci dicono le fonti, fino appunto alla fase finale della produzione, quando il vino andrà stivato in argilla, come
ecco, infatti le stavo per chiedere tutta la fase finale,
certo,
la raccolta.
Certo, e soprattutto, e quello è il dato più importante, per questo siamo curiosi di voler bruciare le tappe per arrivare ad una produzione quanto più rapida possibile per capire il vero sapore del vino romano, perché non utilizzeremo alcun elemento, come dire, moderno.
Quella sarà la parte più divertente, insomma, assaggiarlo. Però lei lo sa che dovrà pestarlo con i piedi?
Sì, assolutamente.
Tutti i ricercatori del CNR. Senta, volevo chiedere una cosa però.
Sì.
Lei sa che c'è tutta una ricerca di tipo storico per capire come fosse il cibo romano. Allora, si sa certamente che loro andavano pazzi per una specie di pasta, un pastone fatto di pesci che pare fosse tremendo.
Bravo, quello è il famoso garum.
Esatto, e poi però gli storici perlomeno ci dicono che bevevano un vino infame.
Però ne bevevano molto.
Però ne bevevano molto e gli faceva anche molto male proprio perché era infame. Ma probabilmente, forse, e questo spetta a voi, forse, certo che se voi riproducete le stesse procedure, era infame per come veniva conservato, per come magari all'origine era buono le cose. Voi insomma non è che vi spaventerete se verrà fuori una cosa imbevibile.
Una schifezza.
Perché il dato storico è quello che interessa.
Assolutamente no, non ci spaventeremo perché, come dire, siamo anche coscienti del modo in cui i romani utilizzavano questo nelle loro mense, perché spesso lo alteravano sulla base anche di quello che era il vasellame che loro utilizzavano, del modo in cui esso il cibo veniva consumato e veniva servito nei vari
ma scorsi. Senta Malfitana, ma in rapida conclusione, a che punto siamo? Quando possiamo brindare?
Quando ci mandate una bottiglia?
Ecco, vi manderemo una bottiglia credo non prima di 3 anni.
Noi ci siamo, va bene. Grazie mille, buon lavoro allora.
Grazie a voi e buona serata.
Arrivederci.
Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Ma santo cielo, abbiamo ricevuto un'infinità di domande.
Un'infinità di domande. Sì, l'estate ha portato a Mebius e ad Elementare Watson, perché diciamolo, durante agosto siamo andati in onda praticamente tutti i giorni, per 3 volte al giorno in vari orari, con tutte le domande di voi ascoltatori, e hanno avuto molto successo e quindi ce ne avete mandate veramente una valanga, e ora dobbiamo, ahimè, smaltirle.
Adesso vediamo, non so, dobbiamo farlo una volta alla settimana.
Allora, direi che partiamo in musica oggi.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Questo è in inglese.
Questo è in inglese. È la canzoncina per insegnare ai bambini l'alfabeto, i bambini britannici soprattutto, però anche ai nostri bambini, per insegnargli le paroline in inglese.
Ecco, per esempio, se noi avessimo la frequenza MQAZU sarebbe bellissimo, però non
però
ce l'abbiamo.
Non c'è, mi spiace. Perché non c'è, però?
Ecco, perché non c'è?
Sentiamo una domanda di Giuliano.
C'è un modo di dire che dice: metti in ordine alfabetico. Ma com'è nato l'ordine alfabetico? Perché la sequenza delle lettere è così e non in altro modo?
Che bella questa domanda,
bella.
Bellissima, certo. Bellissima. Infatti è stata una di quelle appunto che abbiamo ricevuto durante l'estate. Abbiamo deciso di farla subito perché era troppo bella.
Troppo bella.
E allora siamo andati dal nostro linguista di fiducia. Intanto benvenuto, bentornato Giulio Facchetti.
Buonasera.
Ricordiamo, docente di linguistica all'Università dell'Insubria.
Ruolo all'Università dell'Insubria, sì.
Esperto appunto in lingue antiche. E allora abbiamo chiamato lei per risolverci questo quesito che è veramente bello, lo dica anche lei.
Sì, certamente, perché la creazione dell'alfabeto è stata uno dei passi decisivi per la storia dell'umanità, perché ha permesso di poter accedere a un sistema di notazione della lingua facile per tutti, quindi non più riservato solo a delle classi specializzate di scribi, e quindi perché l'alfabeto, essendo molto semplice come sistema scrittorio, ha avuto subito una rapidissima diffusione e ha determinato una rivoluzione, diciamo, culturale a livello globale per certi aspetti, no? Anche se chiaramente qui si sta parlando di tempi molto remoti.
Diamo qualche data.
La questione delle date. Il nostro alfabeto attuale, l'alfabeto latino, che viene usato per trascrivere tante lingue, come quello greco, derivano un alfabeto semitico, un alfabeto fenicio, viene normalmente chiamato, si dovrebbe dire di origine cananea più correttamente, e i prodromi di questo alfabeto fenicio vengono oggi riconosciuti in alcune rare iscrizioni che si chiamano proto-sinaitiche e proto-cananee, che appunto rappresentano ancora gli elementi originari delle lettere dell'alfabeto, cioè gli elementi iconici, quindi le lettere d'alfabeto nelle lettere d'alfabeto era ancora riconoscibile il disegnino di un oggetto, il piccolo disegno di un oggetto reale, perché dovete sapere che l'alfabeto è stato creato evidentemente su influsso della scrittura geroglifica egiziana. Come si è creato l'alfabeto? Praticamente a un certo momento erano in uso queste scritture ideografiche, come quella geroglifica, come quelle cuneiforme di origine sumerica, che però prevedevano l'impiego di centinaia di segni, perché c'erano segni parole e segni suono, non solo segni suono, finché a un certo momento qualcuno, una popolazione semitica, un gruppo di persone, un'unica persona di cui ignoriamo il nome, ha pensato che si potesse limitare soltanto a un gruppo di segni suono la notazione della scrittura, e quindi ha creato un set di 22, all'inizio erano forse di più, lettere, sulla base del principio acrofonico, cioè come, ad esempio, per fare la lettera B, lui questo primo scopritore della scrittura ha impiegato un segno simile a quello geroglifico per la casa, e nelle lingue semitiche, nel cananeo, nell'antico cananeo, casa si pronunciava bait o bet, e quindi da qui si è piegato questo segno per la trascrizione del primo suono della parola.
Lo si è fatto diventare la lettera, il primo suono della parola è diventato la lettera.
Quindi nel caso per la B, la nostra B poi ha avuto un'evoluzione grafica complessa che ha portato a quella che abbiamo noi come B, però deriva da un antico segno che era una specie di disegno schematico di casa.
Aspetti, vediamo se abbiamo capito bene. Allora, sicuramente influenzati dalle scritture egiziane, qualcuno, cioè una tribù a un certo punto, decide, cioè crea da zero, quindi una successione di 22 lettere.
Di pochissimi segni, sì, un sistema di scrittura con pochissimi segni perfettamente funzionante. Per esempio la D, che si pronunciava Dalet, vuole dire porta proprio, no? Era una porta in origine, oppure la G, la C, la nostra C, che in origine però era G, era Gimel, era la gobba del cammello, per fare un esempio, cioè, quindi veniva usata solo per scrivere la G, non per scrivere la parola o il concetto.
Certo, no, il meccanismo
quindi
è chiaro.
Praticamente prendevano a riferimento degli oggetti abbastanza comuni, che loro avevano la casa, insomma il cammello col quale probabilmente si muovevano,
no,
e facevano
tutto. Non ho nominato la A, la ecco. prima, la A, no? La ale, che voleva dire bue. Di questo bue, noi nel frattempo si è capovolta la descrizione. Se noi capovolgiamo ancora nella forma originaria la A, vediamo che mettiamo la A testa in giù, per così dire, o meglio a testa in su, perché si vedono ancora le corna del bue, no? Perché
è una
schematica della testa di questo animale.
È vero, certo.
è vero.
Giusto, certo, perfetto. Però, senta, a quel punto sì. si crea una successione e basta, è congelata.
Una successione creata dai primi inventori come una successione di tipo mnemonico, di oggetti che servivano a ricordare la sequenza certo. delle lettere, quindi era Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Wav, Zayin, eccetera, eccetera. Era
Facchetti, ce la ridice bene, che era molto, molto interessante.
Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Wav, Zayin, Het, Tet, Yot, Kaf, Lamed, Mem, Nun,
ecco.
Amek, eccetera, eccetera.
Però, e qui, sì, scusi un attimo, ma lei a un certo momento ha detto why poco
wow,
fa.
Wow. Wow è quella lettera che l'antenata, poi ci sono delle evoluzioni molto complicate, sia della nostra F che della nostra U. Adesso si trovava in quella posizione che adesso è occupata dalla nostra S veramente.
No, un momento, perché questo è il punto cruciale della domanda, cioè c'è stato un momento in cui magari la M veniva dopo la Z o no?
No, l'ordine
ma lei ha detto wow.
è sempre stato simile, è questo, degli alfabeti semitici settentrionali, è il nostro, trasmesso in greco e poi trasmesso in etrusco e in latino, però questo fatto, quindi l'ordine in origine era un ordine di una sequenza di parole per i primi inventori, questi cananei, questi semiti, per loro volevano dire bue, casa, porta e così via, e cammello, quindi per loro aveva un significato. Poi i greci, quando la adottano i nomi di queste lettere, che per loro però non hanno più significato, inventano le famose parole greche alfa,
beta, gamma, iota, certo.
Delta, e però sono zeta, sempre le stesse.
Però per i greci non avevano più un vero significato, erano semplicemente una sequenza mnemonica, appunto,
certo.
come una cantilena per i bambini e per i primi
come lo però, sono per noi.
Però
certo.
insomma, quella sequenza lì è rimasta fissa, questo è abbastanza singolare.
Sì, però, ci sarebbe da dire che chiaramente in origine la cosa è un po' complicata, quindi l'accenneremo, non notavano le vocali, quindi in realtà la alif veramente non notava la A, serviva per notare un'altra lettera con cui cominciava questa parola. Adesso non entro nei dettagli, sono i greci che poi introducono le vocali, la situazione è un po' complicata, per cui non possiamo dare.
Diciamo che sostanzialmente, poi se si fa un po' di indagine le cose si complicano un filo, però sostanzialmente questa sequenza, per ragioni che è quella originaria,
1800, 1000, quando si vuole avanti collocare Cristo. L'origine dell'alfabeto avanti Cristo, adesso è difficile, comunque è da migliaia di anni rimane la stessa sequenza. C'è da dire un'altra cosa, che all'inizio, quando si creò questo alfabeto, ci furono probabilmente due scuole, no? fondamentali, una con quest'ordine alfabetico che noi chiamiamo degli alfabeti semitici settentrionali, però noi abbiamo prova che esisteva fin dalla più remota antichità, ce n'è una attestazione addirittura del 1400 a.C., di una sequenza alfabetica diversa, che non ha avuto fortuna perché non è stata quella.
Vedi, c'era quindi, una concorrenza.
Per vostra curiosità vi dico, l'alfabeto sarebbe cominciato con E-L-H-M-Q. E così sarebbe
brutto,
no,
brutto.
Più bello quello che ha vinto. Però, senti, in conclusione, la risposta al nostro ascoltatore è che questa sequenza è così perché è così, finita lì. Come...
Qualcuno se l'è inventata.
Euritess, il primo inventore, ha stabilito questa sequenza mnemonica che a un certo momento diventa, appunto, si imparava a memoria come una lunga cantilena.
Certo,
no?
a quel punto perché cambiarla.
Esatto. Però evidentemente funzionava.
Funzionava sì. E anche addirittura quando poi si perse il significato, cioè i greci non sapevano più che alfa voleva dire bue, no? Probabilmente gli etruschi, quando hanno adottato loro l'alfabeto in Italia e le altre popolazioni italiche, non hanno conservato invece i nomi delle lettere greche e quindi hanno pronunciato A, B, che, D e così è nato il nostro modo di...
Sì, lì la pronuncia poi cambia, no? Ci sono quelli che dicono, noi diciamo Cesar, ma ci sono quelli che dicono che i romani dicevano Cesar,
no? Pronunciavano l'alfabeto gli antichi romani, certo. Le popolazioni italiche, che doveva essere comunque, che sta più o meno alla base del nostro modo di pronunciare la lettera alfabeto e del modo con cui vengono pronunciate in inglese, in francese, in tedesco e così.
E per complicare un po' il tutto, tutt'altra storia sono gli altri alfabeti, ad esempio l'alfabeto arabo piuttosto che quello cinese, quello è tutta un'altra cosa.
No, l'alfabeto arabo è praticamente un alfabeto che con delle piccole differenze dovute a una storia un po' perturbata
si affianca al nostro.
Nello stesso ordine, con delle piccole differenze. L'alfabeto
il cinese
non è una scrittura alfabetica, ma è una scrittura
esplode
ideografica.
Tutti i disegni.
Ci sono centinaia di segni che vanno imparati secondo degli schemi, dei moduli, quindi ci sono proprio dei corsi che durano degli anni solo per imparare la scrittura.
Però adesso loro stanno introducendo, non da pochi anni, qualcosa che metta insieme i suoni con delle lettere, no? Stanno cercando
per semplificarla un po'.
Sì, no, esiste chiaramente anche la trascrizione del cinese da molto tempo con le lettere dell'alfabeto romano. Non lo fanno perché sembrerebbe di creare uno iato troppo forte con la tradizione, perché nel giro di poche generazioni probabilmente gli antichi testi scritti con gli ideogrammi sarebbero sarebbero praticamente inaccessibili ai più, no? E quindi si perderebbe, o andrebbero tutti trascritti.
E questo non va bene, sarebbe una grave perdita.
Grazie mille Facchetti, come sempre interessante la sua lezione.
Grazie a voi.
Buon lavoro, arrivederci.
A presto.
Saluto, arrivederci.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Fra 30-50 anni, quando ci saranno un sacco di robot in giro, poi ci sarà qualcuno che dirà all'altro: come vanno i tuoi robot? Dice: beh, hanno messo ormai le radici qua da me, si trovano bene. Però,
noi tra l'altro siamo abituati a pensare ai robot umanoidi, di solito ne parliamo spesso qui a Mebius, quelli che ci portano il caffè, quelli che ci fanno un sacco di servigi, e invece questa volta... cambiamo completamente regno.
Questo le mette davvero le radici.
Questo le mette davvero le radici, perché allora il nome già dice tutto: progetto Plantoide, quindi
plantoide.
Non lascia molti dubbi. Io direi di dare il benvenuto alla coordinatrice che ha messo a punto questo robot vegetale, se vogliamo un po' dirlo in maniera troppo semplice.
Capiamo com'è.
Allora, intanto benvenuta Barbara Mazzolai, buonasera.
Buonasera a tutti.
Buonasera Barbara.
Lei è biologa, coordinatrice del Centro di Microbiorobotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia nella sede di Pontedera, e da un paio d'anni avete avviato questo progetto Plantoide. Che cos'è? Ce lo spieghi lei.
Però magari ci dice anche che cos'è la microbiorobotica.
Ah, certo.
Assolutamente.
Cos'è?
Micro in realtà poi
mica tanto.
Delle dimensioni, diciamo abbiamo anche delle applicazioni o comunque dei sistemi micro, ma poi arriviamo anche al macro, come nel caso per esempio del Plantoide, che è un robot di dimensioni sicuramente non micro, e quindi andiamo sia alle nanotecnologie fino alla robotica vera e propria, in particolare alla biorobotica, che è questa nuova disciplina che studia gli esseri viventi per trarne ispirazione e sviluppare nuova tecnologia. Nel nostro caso questi modelli biologici sono appunto le piante, nel caso del progetto Plantoide, e nello specifico sono le radici, cioè l'apparato radicale per sviluppare un nuovo robot per l'esplorazione del suolo.
Noi ce lo immaginiamo proprio così, come se fossero tante radici che si dipartono da un piccolo fusto?
Esatto,
è
proprio questa l'idea. Siamo, diciamo, ancora nella fase abbastanza iniziale del progetto, per cui abbiamo sviluppato i prototipi delle prime radici robotiche, però l'idea finale è proprio quella di avere un tronco con delle radici che crescono in realtà proprio come nel caso, diciamo, l'analogo vivente, e quindi sarebbe il primo robot tra l'altro che è in grado di crescere per aggiunta di materiale, e poi vi spiego magari nel dettaglio.
Ecco, questa è una parte fondamentale,
è la parte più affascinante, forse sì.
Perché quello che ci interessa ovviamente è studiare delle strategie che le radici implementano, ovviamente cercando di capirne quali sono i segreti per il loro movimento nel suolo, e cercare poi di tradurli, semplificando ovviamente, non è una copia del sistema vivente, ma è una traduzione in tecnologia.
Sì.
Quindi si parte dal biologico per arrivare a un sistema tecnologico che può essere anche molto diverso nella morfologia, ma ne include i principi base.
Ecco, però senta, per evitare qualunque possibile confusione e fraintendimento. Sì. Non ha niente, non lavora nei campi questo robot.
Insomma, l'idea è proprio quella. Cioè,
ah, è anche questa.
Sì, una delle applicazioni che abbiamo ovviamente pensato proprio all'inizio del progetto è quello di utilizzarlo per monitoraggio ambientale.
Per l'esplorazione del sottosuolo?
Esatto, cioè dipende proprio, cioè questo robot si muove nel suolo, quindi sfrutta proprio il suolo anche per il movimento, come fanno le radici. Le radici implementano tutta una serie di soluzioni estremamente interessanti per ridurre la pressione necessaria per penetrare, l'attrito e quindi ridurre il consumo energetico. E queste sono tutta una serie di idee, no? Estremamente interessanti dal punto di vista robotico per fare un robot che si muove analogamente nel suolo, che ha tutta una serie di sensori a bordo, come nel caso degli apici radicali, che sono in grado di monitorare in realtà l'ambiente in cui si trovano attraverso, chiamiamoli così, questi sensori che sono localizzati nelle punte.
Nella parte terminale delle radici. Ma mi scusi, esatto. Il robot poi, come dire, si ferma in un punto, fa un'analisi con tutte le sue radici robotiche del territorio, di quella porzione di terreno, poi cosa fa? Verrebbe, si sposta da solo da un'altra parte?
Allora, ovviamente ha un limite strutturale, mentre le radici naturali possono crescere, no? In maniera indefinita. Nel nostro caso noi abbiamo un limite che è dato dal materiale che viene contenuto praticamente nel tronco e che viene utilizzato per far crescere le nostre radici.
Ecco, infatti qua forse dobbiamo specificare una cosa, perché come le radici normali appunto si accrescono aumentando di lunghezza, di dimensione e così via, anche il vostro robot, con le limitazioni del caso, lo fa. Ma che materiale utilizza e soprattutto con che cosa si nutre, tra virgolette, perché le radici lo fanno con ovviamente sali minerali, l'acqua.
Allora, l'idea nel prototipo che abbiamo sviluppato allo stato attuale è proprio un dimostratore di questo principio, di come effettivamente la radice artificiale, no, robotica, riesca a ridurre la pressione durante la penetrazione, perché cresce per aggiunta di materiale subito, diciamo, dietro la punta del robot. E come lo fa? C'è una specie di rocchetto, possiamo dire così, di filo nel tronco, che viene tirato da un motore piccolissimo che si trova subito, diciamo, dietro la punta. Quindi questo filo viene aggiunto sempre e solo nel solito punto, cioè dietro alla punta robotica, e in questo modo l'unica parte che viene davvero spinta del robot, così come nelle vere radici, è la punta. Ovviamente c'è un limite, perché questo rocchetto può contenere
un tot di materia, certo.
Esatto, e questa è la prima funzione. In realtà stiamo studiando anche dei materiali un pochino più intelligenti, che sono auto-adesivi, in maniera tale da formare anche la struttura, perché questa radice non solo deve accrescersi, ma deve anche curvare la base degli stimoli che riceve dai sensori che sono localizzati.
E certo, perché sente quello
strada.
Che è intorno. E fa...
Per esempio, se prendiamo anche una pianta molto semplice come quella del riso, ha milioni di apici, più di 11 milioni di apici, e riesce, è ridondante nella sua struttura. Perché? Perché è una forma di difesa. Ovviamente questi apici riescono in qualche modo, e noi vogliamo capirlo questo nell'ambito del progetto, cioè ci interessa anche capire come si coordinano tra di loro, se c'è una comunicazione tra questi apici per l'ottimizzazione del movimento, per esempio nella ricerca nel suolo. E è una forma, come dicevo, di difesa, perché non avendo un controllo centrale in realtà la pianta, non c'è un cervello, in realtà riescono a elaborare tantissimi segnali che gli provengono dall'ambiente e che gli arrivano anche contemporaneamente, no? Quindi questa è una difesa nei confronti dei predatori, che anche attaccando per esempio l'apparato radicale o l'apparato aereo non uccidono la pianta, no? Quindi la pianta ha queste capacità di rigenerazione che possono essere studiate, anche queste rappresentano un esempio interessante dal punto di vista poi artificiale. Cioè, diciamo che ci interessano vari aspetti, per esempio, del mondo vegetale. Uno è sicuramente questa capacità, se vogliamo, di coordinamento che sembrano avere gli apici, perché vogliamo svilupparci dei nuovi sistemi di controllo. Cioè, in teoria il nostro robot non dovrebbe essere programmato automato, ma dovrebbe essere il robot stesso che decide la direzione di crescita sulla base degli stimoli sensoriali che riceve.
Ecco, a questo proposito volevo chiederle, infatti, questi sensori che tipo di dati riescono a percepire, e servono soltanto al robot in sé, al plantoide, o servono anche a voi, cioè in qualche modo vi vengono restituiti e vi serve ad esempio per capire se un suolo è inquinato,
ecco,
o
certo,
altri problemi?
La mission, diciamo, di questa macchina qual è?
Assolutamente. Allora, diciamo, nel caso iniziale noi siamo partiti con dei sensori fisici e chimici, in particolare gravità, ovviamente, che è fondamentale nelle piante, diciamo, per la crescita, il tatto, perché le radici esplorano il suolo, in realtà toccandolo.
La fermo un secondo, che lei prima ha andato un po' troppo rapidamente. Gravità, cioè le piante hanno una grandissima e totale capacità di capire l'alto e il basso e dove va la forza di gravità.
Quanto in profondità vanno, anche forse, lontani dalla luce?
Diciamo che nel caso delle radici si parla di gravitropismo. No? Questo
esatto.
comportamento, che è positivo nel caso delle radici, perché vanno verso il vettore gravità, quindi
certo.
nella stessa direzione della gravità; negativo nella parte apicale, perché vanno contro la gravità, cioè si muovono contro la gravità.
Sì.
Quindi noi non solo implementiamo e sviluppiamo dei sensori, ma anche il comportamento, cioè quelli che vengono chiamati appunto tropismi, per cui abbiamo gravità, tatto, umidità, perché è importante nella pianta ma anche nel robot, perché potremmo cercare acqua, il pH, perché anche questa è una proprietà importante del suolo. In questo caso abbiamo dei sensori chimici per il fosfato e per l'azoto, e la temperatura. Nel futuro, per esempio, potremmo cercare di miniaturizzare dei sensori per il monitoraggio dei metalli pesanti, ad esempio il mercurio, e utilizzare dei robot che vanno alla ricerca del mercurio nel suolo.
Quindi capire in un certo senso la qualità del suolo. Ma adesso la sparo, potremmo anche utilizzarli per conoscere dei suoli che non conosciamo, quindi non so, adesso la butto lì, suolo marziano?
Certo, allora noi siamo partiti in realtà prima ancora di questo progetto che è cofinanziato dalla Commissione Europea, con un progetto, uno studio di fattibilità finanziato dall'ESA, dall'Ente Spaziale Europeo, e perché per loro ovviamente è interessante non soltanto in teoria, no, le capacità di esplorazione che ha questo robot, ma anche le capacità di ancoraggio, perché ovviamente la prima cosa che fanno le piante è quella di ancorarsi, cioè la radice deve ancorare il sistema pianta, perché questo è fondamentale per la sopravvivenza, e quindi hanno tutta una serie di strategie, anche di angoli di penetrazione, che consentono alla pianta di rimanere stabile poi sul terreno. E quindi anche nel caso, diciamo, del plantoide, una delle caratteristiche è proprio quella di ancorare il sistema robotico al terreno, e quindi esplorazione e ancoraggio sono due parametri interessanti anche per applicazioni spaziali.
Sulla Terra, cos'è che ci darebbe di più un robot così rispetto al fatto che invece si faccia un'analisi del suolo così, con carotaggi fatti da umani?
Esatto. Questo è il punto di partenza, infatti, del progetto stesso, cioè innanzitutto perché questo robot può lavorare sia preprogrammato dall'uomo, no? Quindi dicendo al robot cerca il mercurio, ad esempio, nel suolo, ma in realtà quello che ci interessa è proprio implementare nel robot, diciamo così, il comportamento e l'intelligenza della pianta,
sì.
e quindi di farlo in maniera autonoma, cercando ad esempio in un suolo di cui non conosco la composizione, e quindi non lo so ad esempio se c'è acqua o se c'è mercurio o se ci sono altri componenti, ma lo fa il robot per me.
Sì, certo.
Quindi sulla base proprio del comportamento che viene implementato nel robot, partendo dallo studio comportamentale della pianta.
Sì, quindi una serie di macchine, per esempio, che potrebbero fare un sacco di lavoro da sole,
esatto,
senza avere
certo.
delle truppe, dei team umani.
Priori,
certo.
Esatto, senza sapere a priori la composizione del suolo.
Ecco, noi adesso l'abbiamo descritto, diciamo, in ambito vegetale, quindi parlando dei suoli, di come le radici si muovono all'interno di questo substrato, però potremmo pensarlo anche in altri ambiti, non so, cambiando il suolo in altri substrati di altro genere?
Sì, sicuramente sì. Noi siamo partiti con il suolo perché in realtà il suolo ci serve, come nel caso delle piante, no? Utilizziamo il suolo proprio per il movimento. Il suolo molte strategie delle piante sono in un certo modo proprio perché si muovono nel suolo, nell'aria o nell'acqua sicuramente non funzionerebbero analogamente. Quindi siamo partiti dal suolo, ma in realtà le tecnologie che stiamo sviluppando potrebbero essere utilizzate per campi totalmente diversi. Addirittura proprio recentemente ci è stato proposto da dei medici di studiare la possibilità di utilizzare una tecnologia plantoide come nuovi endoscopi, perché questo sistema in realtà si accresce, è capace di curvare, potrebbe essere utilizzato ad esempio anche come endoscopio all'interno del corpo umano, perché si adatta all'ambiente in cui si muove senza danneggiare i tessuti certo. circostanti.
Quindi con dimensione molto più piccola.
Una prospettiva molto lunga, ovviamente certo. non a tempi brevi, però sicuramente potrebbe essere un'applicazione.
Un altro scenario.
Grazie allora Mazzolai, buon lavoro davvero.
Buona ricerca.
Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
La nostra specie ha inventato centinaia di migliaia di macchine, ma c'è qualche macchina più importante, più affascinante dell'orologio? Io credo di no, Chiara.
La macchina che misura il tempo è in assoluto quella sì. più affascinante, più bella e più misteriosa anche. Ne abbiamo inventati infiniti modelli, infiniti tipi. Adesso abbiamo
il cellulare.
Poi sì. siamo abituati a pensare all'orologio da polso, all'ora individuale per così dire. Ma quella più affascinante è senz'altro quella, la macchina che misurava l'ora pubblica
della paese, della città.
Perché diciamo questo? Perché una nostra ascoltatrice, Marisa, ci ha scritto volendoci raccontare, farci conoscere una storia. Noi l'abbiamo letta, abbiamo letto la sua mail e abbiamo deciso di invitarla qui da noi in studio, quindi è qui con noi Marisa Domine. Buonasera, ben trovata.
Buonasera a voi.
Buonasera Marisa.
Ci ha scritto questo nella mail, una notizia che forse potrebbe interessarvi, e racconta di un orologio, forse l'orologio è, anzi sicuramente l'orologio meccanico più antico del mondo, ed è italiano.
Ma ricordiamo anche che Marisa è un'esperta di orologeria
certo.
antica e presidente del registro italiano orologi da torre. E Marisa, questo registro qua è anche questo molto vecchio?
No, il registro italiano orologi da torre è un'associazione non profit, è una onlus che ha meno di 10 anni di età ed è stato fondato da me e da alcuni amici appassionati di grande orologeria, quindi di orologeria destinata alla pubblica fruizione. Proprio perché, come nei paesi stranieri, c'è molta attenzione per questa tipologia di oggetti che difficilmente vanno a far parte di collezioni, anche dato l'ingombro e il peso, però comunque esistono collezioni che alcuni fortunati possiedono anche per questi, c'è molta attenzione allo studio di questi meccanismi che spesso sono estremamente antichi e che sono comunque interessanti perché hanno segnato il tempo di intere comunità e a volte oltre al tempo davano indicazioni di tipo astrologico, astronomico e avevano automi, quindi erano un po' anche uno status symbol per la comunità che li possedeva. E sulla falsariga dell'attività straniera abbiamo deciso quasi una decina di anni fa con alcuni amici di fare anche noi l'associazione che proteggesse gli orologi italiani.
Perché? Perché anche in Italia ce ne sono di preziosi.
In Italia ne abbiamo di preziosissimi, di importantissimi, e fra l'altro siamo proprio noi italiani insieme agli inglesi a contenderci palmo a palmo, spalla a spalla sul filo di lana il primato di chi effettivamente abbia inventato l'orologio da torre, l'orologio a pesi, ricordiamo, l'orologio meccanico.
E questa sfida che punto è?
La sfida in questo momento è veramente a un punto di svolta, perché l'orologio più antico sopravvissuto, perché abbiamo notizie che orologi meccanici mossi da pesi esistessero già alla fine del XII secolo, probabilmente nelle comunità monastiche. Però l'orologio che era sopravvissuto, seppure con una documentazione molto scarsa che permetteva di datarlo, è quello della cattedrale di Salisbury, il cui documento di riferimento risale al gennaio del 1386, ma è un documento in cui si fa citazione di un benefit concesso all'orologiaio, e quindi l'orologio non è citato e viene dato come una citazione indiretta dell'antichità dell'esemplare che in questo momento è visitabile presso la cattedrale di Salisbury.
E forse passa passa in vantaggio a questo punto allora l'orologio italiano.
Allora, noi abbiamo una storia bellissima, perché sembra che il diavolo ci abbia messo lo zampino, perché anche il nostro orologio di Chioggia, che è sopravvissuto e che si trova in questo momento da 150 anni circa sulla sommità della torre campanaria della chiesa di Sant'Andrea a Chioggia, in centro storico, ha un documento più antico che parla dell'assegnazione dell'incarico di orologiaio e manutentore, datato al 26 febbraio 1386, ma a partire da quel documento noi abbiamo centinaia di scritture sui registri amministrativi della città che ci raccontano tutta la storia e tutte le infinite spese per i peripezie dell'orologio. Per cui noi siamo assolutamente certi che l'orologio che possiamo vedere e toccare sulla torre di Chioggia è proprio quello di cui parla quel documento del lontano 26 febbraio 1386.
E quindi potrebbe essere più vecchio.
Sì.
Potrebbe essere del 300, per esempio.
Allora, del 300 probabilmente no, perché saremmo veramente troppo avanzati come tecnologia costruttiva, però l'orologio è sicuramente anteriore, era esistente già nella data del 26 febbraio 1386, così come era esistente quello di Salisbury, ma di quello di Salisbury non abbiamo documenti. Stiamo scavando insieme agli amici inglesi negli archivi della corona.
Collaboriamo tantissimo.
Io sono spesso su a studiare con loro e stiamo cercando negli archivi le evidenze che l'orologio fisico, l'oggetto fisico che si trova nella cattedrale di Salisbury, sia proprio quello a cui fa riferimento quel documento indiretto. Loro hanno pochissima documentazione, noi ne abbiamo un oceano.
Quanto ci voleva costruire un orologio così? E soprattutto, forse per gli ascoltatori che magari non vivono a Chioggia, non sono mai stati a Chioggia, se ci dà un'idea di com'è fatto, che cosa si può
quanto
vedere,
è grande, sì.
E appunto come funziona, ovviamente in termini abbastanza semplici.
Beh sì, allora, l'oggetto è un oggettone, perché dovete immaginare un parallelepipedo alto circa 1,60 m per 1 m di larghezza e 1,20 m di profondità, come ingombro tipo un paio di lavastoviglie una sopra l'altra. È tutto in ferro battuto, naturalmente tutto fatto a mano, il che significa che anche ogni dente di ogni ingranaggio veniva tirato di lima, e se si sbagliava, si rompeva o si faceva storto un dente, si buttava via la ruota.
Tutto. Come si carica, tra l'altro, una
si
roba
carica
del genere?
Con un manovellone che si infila in un perno, in un tamburo di carica, e con braccia nerborute ogni 30 ore circa, quindi in pratica una volta al giorno il volontario doveva salire fino in cima alla torre e caricarlo.
E cosa si vede nel quadrante, come è fatto?
Il quadrante è un quadrante con delle formelle in pietra di Istria bianca numerate da 1 a 24 e sono rivolte verso la strada. C'è una sola lancetta, perché ai tempi non c'era la lancetta dei minuti ancora disponibile. Sappiamo storicamente che si conosceva l'uso della lancetta dei minuti, ma in questo esemplare non c'era, e compariranno negli orologi normali soltanto verso la fine del 600. E si vede questo grande cerchio con le ore da 1 a 24 in pietra bianca.
Sì, i pezzi sono tutti originali, molti sono originali, qualcosa sarà cambiato.
Allora, necessariamente l'orologio è stato utilizzato e quindi ha segnato il tempo della comunità fino a circa 30 anni fa. Poi è stato smontato solo per ragioni tecniche, per avere un orologio di tipo elettrico con l'ora legale, la messa a punto con la radiofrequenza e quant'altro. Per cui, insomma, e anche per il fatto che non era facile trovare i volontari che andassero a garantire ogni giorno, pioggia, maltempo, neve, freddo, bisogna sempre andare a caricare l'orologio. Per cui l'orologio è stato però conservato gelosamente lì a fianco nella torre, all'interno della torre, che ora adesso è musealizzata. L'orologio è complessivamente, dati i suoi 700 anni di età, in eccellente stato di conservazione. Ha subito delle modifiche, un minimo di modifica è stato il passaggio della suoneria dai 24 colpi italiani ai 12 colpi, e è stato dotato di un pendolo per migliorarne la precisione, probabilmente verso la metà del 700.
Precisione, l'avete verificata?
Ma la precisione tutto sommato non è male, soprattutto tenendo conto del fatto che l'orologio è estremamente antico e che subisce, non è tanto un problema di precisione meccanica derivante dalla progettazione. La progettazione è eccellente, quindi l'orologio intrinsecamente è molto preciso. Il problema è che una struttura di metallo di quelle dimensioni in un ambiente non riscaldato, soltanto lo sbalzo termico che ha nelle stagioni, abbiamo le dilatazioni della lunghezza del pendolo, dei pezzi, eccetera, per cui è intrinsecamente poco preciso, poco però preciso. Più che accettabile. Senta, tanto la lancetta è una sola.
Tanto la lancetta è una sola. Però mi viene una domanda a lei come esperta invece di orologi in generale antichi. Ma come facciamo? Adesso noi abbiamo tutta una possibilità di confrontare l'ora degli orologi con dei sistemi standard ultra precisi. Ma una volta com'è che avveniva? Perché magari dopo 2 o 3 anni questo qua segnava le 4, ma era l'1.
Anche allora forse c'erano gli orologi di riferimento.
In tempi più vicini a noi esistevano gli orologi degli osservatori astronomici.
Certo,
e quindi si usava il pendolo dell'astronomico come riferimento del tempo. Però anche lui aveva bisogno di essere rimesso allora, perché non c'era la radiofrequenza, il radiosegnale che ci desse
che
il campione.
Oggi, certo.
Per cui si usava molto semplicemente quello che l'umanità ha sempre usato. Si attendeva il passaggio del sole al meridiano. Quindi con un orologio solare si puntava esattamente il mezzogiorno, tenendo presente che però era l'ora locale, era il tempo vero, era il tempo vero e non il tempo medio, ma tanto fino all'arrivo delle ferrovie ognuno ha fatto il proprio tempo e nessuno ci trovava niente da dire.
Ecco, è vero, bisogna ricordare questa cosa, che sono le ferrovie che costringono ad avere degli orologi precisi, perché se no uno partiva da una città e doveva arrivare nell'altra, e nell'altra era tutt'altra ora rispetto a quella che...
Esattamente, il tempo standard nasce con la ferrovia.
Per scandire i tempi lavorativi, come dire, quando alzarsi per andare a lavorare nei campi, piuttosto
questo
che...
Questo si faceva già nelle comunità monastiche, perché gli orologi nascono molto probabilmente in ambito monastico ed erano già discretamente precisi. C'erano delle bellissime risse tra gli imprenditori tessili delle Fiandre e le maestranze, perché le maestranze dicevano che gli imprenditori taroccavano l'orologio per far durare le ore più a lungo.
Ecco.
Facevano suonare in ritardo la campana che permetteva alle maestranze di andare a casa.
Senta, ci dice qualcosa sull'orologiaio? Era un mestiere sofisticatissimo, pagatissimo? Com'è che era?
Beh, l'orologiaio era una figura straordinaria. Innanzitutto aveva a che fare con il ferro, con il fuoco, con i metalli, per cui era un po' mago, un po' alchimista, spesso in odore di eresia. Era un personaggio straordinario perché oltre a saper leggere e scrivere doveva saper far di conto, e per fare oggetti importanti doveva conoscere l'astronomia, doveva conoscere l'astrologia, doveva avere un senso della meccanica e anche un senso pratico, perché i contratti, che erano modernissimi da questo punto di vista, ed è bellissimo leggersi i contratti del XIV, del XV secolo, oltre alla fornitura comportavano molto spesso anche qualcosa come 10 anni di garanzia integrale.
Sono i nostri che sono più antichi, diciamo.
Esatto, per cui l'orologiaio, oltre a saper fare una cosa che in laboratorio funzionava molto bene come opera dell'ingegno, doveva fare anche qualche cosa che fosse pratico, poter mantenere e manutenere, perché ogni spesa era pagato molto bene, però ogni spesa, ogni riparazione e anche i materiali necessari erano completamente, in alcuni contratti, a suo carico.
Quindi era un po' un artista anche.
Era anche un imprenditore, era un artista e un imprenditore, e comunque era un uomo di scienza. Ad esempio c'è una cosa divertente: nella consorteria dei fabbri di Venezia, dei fabbri di ferro da grande opera, come dicevano loro, non i fabbri che facevano i chiodini, il cosiddetto Gastaldo, il capo dell'arte, nel 500 era sempre l'orologiaio, perché era quello che sapeva leggere e scrivere meglio degli altri, spesso sapeva leggere il latino ed era un po' più furbo anche a scrivere i contratti.
Ecco.
Per i nostri tempi a disposizione credo che siamo riusciti a dire tutto, ho la sensazione.
Io avevo una curiosità, però volevo approfittare della sua appunto esperienza e conoscenza per capire se, oltre a Chioggia, che io veramente ignoravo ci fosse un gioiello di precisione, ecco, se in Italia abbiamo qualche altro gioiello che non conosciamo. Ovviamente noi conosciamo molto bene le chiese, quelle più belle, le cattedrali eccetera eccetera, però se c'è qualche altra chicca da svelarci.
Certamente, abbiamo una serie di orologi astronomici, sono orologi che al di là di indicare l'ora e di avere suonerie più o meno complesse, portano indicazioni delle fasi lunari, indicazioni del calendario, delle posizioni dei pianeti, portano a volte giochi di automi, cioè orologi molto complessi, nati con budget molto sostenuti e opera di artisti primissima grandezza. E ne abbiamo una serie di 500 meravigliosi che gli stranieri ci invidiano, che sono quello di Clusone, quello di Cremona, quello di Brescia. Ne abbiamo uno splendido a Padova, che addirittura è dell'inizio del XV secolo, su progetto precedente, su progetto 300. Ne abbiamo uno bellissimo a Mantova, dove però la parte astronomica è stata parzialmente ricostruita perché era andata perduta, e uno recente, nel senso che è degli anni 30 del XX secolo, ma astronomico, che è forse il più grosso orologio meccanico del mondo e che è quello della Cattedrale di Messina. Più ne abbiamo infiniti altri, io ne ho catalogati almeno una 50 in Italia, che portano in indicazioni astronomiche. Insomma, siamo ricchi di questi tesori e non ce ne rendiamo neanche conto.
Ecco, possiamo in qualche modo trovare queste informazioni da qualche parte? Avete un sito, avete come associazione curato una sorta di turismo dell'orologio da torre?
Ci stiamo pensando e fino adesso ci siamo mossi abbastanza in sordina, più che altro con un network. Certo, l'internet per noi è prezioso, soprattutto per rimanere in contatto. Abbiamo appassionati un po' in tutta Italia che ci segnalano ritrovamenti oppure necessità di messa in tutela, perché spesso questi orologi erano anche proprio rottamati, semplicemente non ci si rendeva conto e soprattutto finivano sul mercato antiquario straniero, perché all'estero sono molto apprezzati. Ci siamo anche un pochino anche noi dati da fare per creare una sensibilità su questo argomento.
Oh, i nostri ascoltatori sono sempre molto attenti e recettivi, quindi se dovessero arrivarci mail per informazioni,
io sono a disposizione,
quindi metteremo magari sul sito un'email.
Volentieri vi scriverò.
Grazie,
buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro a voi, grazie.
Click clock, il tempo è passato.
Tic-tac, niente, abbiamo finito il tempo a disposizione e come finirlo meglio di così parlando di orologi antichi.
Alla prossima, ci sentiamo fra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.
E buon weekend.